Luca Vitale, che è l'avvocato che sta seguendo la vicenda di Mussa Balde, vicenda che credo che gli ascoltatori e le ascoltatrici di Blackout conoscano, perché era stata seguita in diretta dalla radio, ma vale la pena rapidamente ricordare che Mussa Balde è morto al CPR di Torino il 23 maggio del 2021 dopo aver subito un durissimo pestaggio ad Imperia, circa 12 giorni, Imperia, chiedo scusa, Ventimiglia, circa 12 giorni prima, da parte di tre razzisti. Ma ovviamente i tre razzisti rimasero a piede libero, lui invece, essendo clandestino, senza documenti, venne imprigionato e portato al CPR di Torino. Ed è cominciato venerdì 14 ottobre il processo contro gli uomini che pestarono Mussa Balde, e di fronte al tribunale c'era anche un presidio di solidali. Che cosa sta capitando? Ricostruiamo un po' le vicende che ci sono state finora e anche quali sono le prospettive rispetto alla vicenda che ha portato Mussa a morire all'interno del CPR di Torino. Ciao Gianluca.
Ciao a tutte e a tutti, ciao Maria.
Allora, io ho detto tre parole, ma credo valga la pena fare una ricostruzione più puntuale di questa vicenda terribile che ha portato un ragazzo di 23 anni prima a essere massacrato di botte, poi rinchiuso in isolamento fino al punto in cui non è stato trovato appeso all'interno della sua cella.
Sì, dunque questa vicenda in realtà inizia, anche se vogliamo, tempo prima rispetto all'aggressione, perché Mussa Balde è uno dei tanti giovani che in qualche modo arrivano in Italia e entrano a quel punto in uno strano, un po' schizofrenico circuito, che è il circuito dell'accoglienza. Inizia un percorso, viene conosciuto, si fa conoscere, peraltro venerdì scorso, tu dicevi, è iniziato il processo, ho incontrato diverse persone che l'avevano conosciuto, che l'avevano apprezzato, che erano i suoi amici. Inizia questo percorso che ad un certo punto, come spesso succede, si interrompe perché funziona così, perché dura troppo, perché resti sospeso sostanzialmente in un limbo senza passato e senza prospettive. A un certo punto quindi si interrompe il percorso dell'accoglienza. Mussa ha un periodo sicuramente difficile, attraverso un periodo sicuramente difficile della sua vita. Il 9 maggio del 2021 viene brutalmente aggredito a Ventimiglia da tre italiani. Questa aggressione viene ripresa, come sappiamo, da una persona che ha una finestra, viene subito riversata su internet, mi sembra su Facebook, e quindi a quel punto i tre italiani sanno di essere riconoscibili e allora si presentano. Poi magari, se volete, approfondiamo questo aspetto che è particolarmente bizzarro nelle sue modalità. Si presentano alla polizia. Nel frattempo Mussa, che era stato aggredito molto violentemente, anche usando un posacenere a stelo, ho potuto vedere cos'era, era praticamente un posacenere montato sull'asta di un cestino dell'immondizia, non stiamo parlando di un posacenere da casa, insomma, un oggetto molto pesante, anche difficile da sradicare, viene sradicato e viene usato per colpirlo violentemente.
Accidenti, io li ho visti, ci sono anche qua a Torino, non sono oggetti che uno normalmente prende in mano e solleva come niente fosse, quindi...
No, infatti. E peraltro c'è un particolare di cui mi sono reso conto, confesso, solo venerdì, andando con il fratello di Mussa, che è venuto apposta per l'udienza, a vedere il luogo dove era stato aggredito. Siamo esattamente attaccati alle finestre del palazzo del commissariato di Ventimiglia. Di fronte alle finestre, immaginate, non lo so, un'aggressione che accade qui a Torino in via Grattoni, giusto per capirci, di fronte all'ingresso della questura.
Se un'aggressione venisse di fronte a casa mia, mi affaccerei e vedrei che cosa sta capitando, esattamente come ha fatto quella persona che ha fatto il video.
Certo, quindi stiamo parlando di un'aggressione che non dura un secondo, non dura tre secondi, ma è abbastanza lunga e prolungata, che attraversa diverse fasi. E, nonostante questo, non c'è un intervento immediato delle forze dell'ordine, che evidentemente avevano altro da fare. Comunque, quando infine intervengono solo che dopo che i tre aggressori vengono praticamente portati via da una donna e da un uomo. La donna era già presente, l'uomo arriva e dice sostanzialmente basta, andiamo via, andate via, fermatevi, e si riporta via. Peraltro quest'uomo è lo stesso, che non è indagato, è lo stesso che nel corso della giornata, dopo che i video girano, quindi allarmano in qualche modo i tre aggressori, è lo stesso che nel corso della giornata contatta, e questo è tutto riversato negli atti del fascicolo del pubblico ministero, contatta un funzionario di polizia, gli dice ti devo parlare, si vedono vicino a una chiesa, gli spiega la situazione, gli dice guarda ci sono queste tre persone che sono quelle del video, non so se hai visto, ecco, però loro mi dicono che sono state che al mattino quel ragazzo aveva tentato di rapinarli del telefonino, io aveva anche dato un pugno a uno di loro, questo è il motivo dell'aggressione. Sostanzialmente da qui loro si inizia una sorta di trattativa, non so come altro chiamarla, per cui dopo un po' di tempo si concorda che loro debbano presentarsi, possano presentarsi al commissariato di polizia dove vengono semplicemente denunciati per l'aggressione, per lesioni. Lesioni, devo dire, fortunatamente, perché questo ci consente di avere un processo, aggravate dal numero di persone, dall'uso dell'arma, cioè questo posacenere a stelo, di questa spranga di metallo praticamente, più che un posacenere a stelo, perché viene utilizzata da uno di loro l'anima del tubo dove è montato il posacenere, come appunto come una spranga di metallo. Questo per quanto riguarda gli aggressori. Diversa invece la procedimento che segue Mussa, perché Mussa viene portato all'ospedale, sta sanguinando copiosamente, viene portato all'ospedale dove incredibilmente gli vengono viene insomma medicato e riceve una prognosi di 10 giorni, insomma, normalmente quello che viene più o meno può essere la prognosi di un funzionario di polizia durante una carica quando si fa male al polso. E a questo punto viene poi riportato in commissariato, c'è un passaggio che sarebbe quasi comico, perché in una delle annotazioni si dice che gli viene chiesto se vuole presentare una denuncia per l'aggressione, risponde assolutamente che non ha questa intenzione, che vuole essere lasciato in pace, ecco, quindi non vuole presentare la denuncia, vuole essere lasciato in pace, infatti viene consegnato al personale dell'ufficio immigrazione, e da lì inizia la seconda fase della vicenda, cioè il personale dell'ufficio immigrazione verifica che è privo di permesso di soggiorno, verifica che è irregolare, verifica che aveva già avuto un'espulsione, quindi ovviamente non fa altro che mandarlo, che insomma, disporre il trattenimento, nuova espulsione e trattenimento e via verso il CPR di Torino.
Ecco, questo è emblematico insomma di questa vicenda, che tra l'altro racconta in maniera abbastanza esplicita che se non ci fosse stato quel video tutto sarebbe finito lì, quei tre se ne sarebbero tornati tranquillamente a casa, Mussa sarebbe stato uno dei tanti che sparivano dalla circolazione e di cui nessuno avrebbe saputo più nulla. E questa certo, la dice parecchio, parecchio lunga. Poi si tratta di capire se la veloce deportazione al CPR di Torino non sia stata anche frutto di una volontà di farlo sparire tramite immediata deportazione per impedire che partisse qualsiasi procedimento rispetto all'aggressione subita, questo non lo so, però certamente quale che sia stata la dinamica, in ogni caso abbiamo di fronte un trattamento che privilegia gli aggressori rispetto all'aggredito.
assolutamente, di fatto assolutamente così. Devo dire che anche io credo che l'esito purtroppo non sarebbe stato ovviamente diverso, ci fosse, non ci fosse stato il video, perché è tutta questa vicenda che ha portato Mussa a togliersi la vita al CPR di Torino. Sarebbe stato un suicidio come tanti. Il video ha consentito non solo di costringere in qualche modo gli aggressori a costituirsi, una parola grossa perché non è una costituzione in carcere, semplicemente a presentarsi alla polizia prima di essere cercati, ma ha consentito anche di svelare quest'uso del CPR come luogo dove fare dove nascondere una persona, vuoi perché testimone scomodo, vuoi perché comunque persona che era ritenuta poco gradita a Ventimiglia, come purtroppo spesso accade, perché Ventimiglia è frontiera, perché Ventimiglia è il luogo in cui in qualche modo vivono tanti migranti, perché Ventimiglia ha una buona componente sia di razzismo che di presenza di criminalità anche organizzata, e che poco gradisce queste presenze. Quindi evidentemente allontanare, al di là del pestaggio subito, allontanare Mussa, portarlo in CPR era un'opzione, così come lo è stato per molti altri. Molte altre persone che vivono per strada in condizioni precarie nell'imperiese, a Ventimiglia in particolare, perché molto spesso da Ventimiglia o da Imperia si finisce al CPR di Torino.
Chiarissimo, anche perché è più vicino tra virgolette, però questo fa sì che tu vieni completamente sradicato dalle tue relazioni, dai tuoi amici. In fondo Mussa era uno che aveva anche attraversato i posti occupati, era conosciuto in ambiente antirazzista, aveva partecipato a iniziative, non era una persona isolata, aveva un tessuto anche se non fortissimo intorno a sé, che poi si è preoccupato di cercarlo, di trovarlo, di capire dove fosse andato a finire. E questo, come dire, rafforza l'ipotesi che non chiedessero di meglio che allontanarlo più velocemente possibile da Ventimiglia.
Ma questo apre anche un ragionamento su un'altra parte della vicenda, che riguarda le dichiarazioni, se non ricordo male, sostanzialmente immediate, lo stesso pomeriggio e il pomeriggio dopo dell'aggressione del questore d'Imperia. Che fin da subito ha ritenuto di dover dichiarare alla stampa che non era un'aggressione razzista, che non c'entrava niente il razzismo, che in realtà questa persona aveva tentato una rapina. Poi in realtà le versioni inizialmente sono aveva molestato una donna, aveva tentato una rapina, aveva picchiato qualcuno, aveva fatto non so cosa. Comunque in qualche modo si addebita a lui la colpa e si sostiene fin da subito una sorta di legittima difesa piuttosto che reazione, forse un po' sopra le righe, ma in fondo meritata per Mussa da parte del questore, sulla base della nullità di elementi, nel senso che abbiamo un'aggressione evidente, perché insomma c'è filmato, ma diverse persone l'avevano vista in diretta. Un'aggressione evidente, dall'altra parte i tre aggressori che a ore di distanza, solo con quella bizzarra, chiamiamola solo così, mediazione con la polizia per presentarsi, raccontano la storia della tentata rapina e del pugno. Ecco, nonostante questo, ovviamente il questore si merita subito di dichiarare alla stampa: non è un'aggressione razzista, è lui che se l'è cercata. Semplifico. L'altra parte di questa fase della vicenda è la ricerca di Mussa, perché come dicevi tu, subito ci si mette alla ricerca di Mussa, subito si comprende che la cosa più probabile è che sia stato fatto sparire in un CPR, insomma che sia finito da qualche posto del genere, e ovviamente il pensiero è subito a Torino. Nonostante questo, per giorni a Torino si dice no, non c'è nessuno, non c'è la vittima di quell'aggressione, non c'è una persona che corrisponde a quelle caratteristiche. Ora, evidentemente, vero o falso che sia, che non sapevano che fosse che non fosse arrivato col marchio questa è la persona aggredita a Ventimiglia, evidentemente se quel giorno ti arriva uno da Imperia, sai che l'aggressione di quel giorno, e qualcuno ti chiede ma c'è una persona che arriva da Imperia, da Ventimiglia, dopo essere stata aggredita il 9 maggio, ecco, la risposta no, assolutamente non c'è nessuno, peraltro una risposta che viene fornita anche alla Garante per i diritti delle persone private della libertà di Torino, quindi anche un'istituzione, possono prendere per il giro in giro me, che non sono nessuno, ma un'istituzione non dovrebbe essere presa in giro. Ecco, questo in qualche modo fa ritenere che effettivamente si volesse nascondere la sua presenza, si sperava semplicemente che sparisse nel nulla e che in poco tempo sarebbe stato dimenticato.
Ma magari imbarcato su qualche volo per essere allontanato definitivamente, la faccenda si sarebbe chiusa lì. Il processo che si è aperto venerdì scorso non si sarebbe mai aperto. E però in questa vicenda, oltre al video che ha mostrato l'aggressione, c'è stata anche la tragedia per la quale Mussa si è suicidato, e quindi la sua vicenda è diventata molto più difficile da nascondere. E l'altra parte della vicenda è proprio quello che è successo in quei giorni nel CPR di Torino e le responsabilità che vi sono intorno a questa vicenda e a tante altre che ci sono state nel CPR in questi anni, perché purtroppo quella di Mussa Balde è soltanto una fra tante, non è un'eccezione. Per fortuna non è ancora la regola, ma non è certamente un'eccezione.
Non è un'eccezione, come dicevo, forse senza quel video e il clamore che il video aveva in qualche modo determinato, sarebbe stato un suicidio silenzioso, non avrebbe riscosso l'interesse, scusatemi per dei termini così cinici, che ha riscosso. Ad esempio la morte di Faisal Hussein circa un anno prima, due anni prima, non aveva causato lo stesso clamore, anche se in fondo non era, per carità, non era un suicidio, ma era la morte di una persona che aveva passato poco più di cinque mesi in isolamento, un isolamento non previsto dalla normativa. Dentro il CPR. Sul CPR ci sono delle indagini della Procura di Torino. Anche in questo devo dire che col suo gesto Mussa in qualche modo ha costretto ad approfondire la vicenda, e queste indagini sono in corso. Adesso stiamo aspettando che venga chiusa la prima fase delle indagini per sapere esattamente cosa e a chi viene contestato. Abbiamo solo delle indiscrezioni di stampa in questo momento, non all'indagine aperta ovviamente non abbiamo accesso al fascicolo, quindi non sappiamo esattamente cosa ci sia dentro, non sappiamo quindi a questo punto neanche se sia vero o meno che Mussa è arrivato totalmente sconosciuto da Imperia, il che sarebbe comunque grave in qualunque modo ciò sia avvenuto, perché se Mussa è arrivato senza nulla, senza traccia dell'aggressione, sarebbe molto grave, perché una persona che ha subito quell'aggressione deve arrivare con un certificato medico, ci deve essere un'osservazione psichiatrica, psicologica, ci deve essere una particolare attenzione nell'approccio sia da un punto di vista medico, biologico, fisico, che da un punto di vista medico psicologico. Parimenti grave sarebbe se fosse arrivato invece con traccia di quell'aggressione, perché questo confermerebbe che quell'aggressione era stata nascosta, che si intendeva nasconderlo e impedirgli in qualche modo di portare la sua voce all'esterno.
Chiarissimo. E d'altra parte tu stesso, che sei stato brevemente il suo avvocato, sei riuscito a vederlo una volta sola.
Sì, l'ho visto in realtà due volte. L'ho visto il giorno il primo giorno, che lui è morto sabato, l'ho visto, se non sbaglio, lunedì o martedì, e peraltro in modo piuttosto rocambolesco, perché inizialmente si diceva no, non vuole, non sta bene, non so se verrà perché non sta bene, con riferimento evidentemente alle sue condizioni psichiatriche. Non era non deambulante, poteva camminare, e poi l'ho visto ancora almeno una volta. Abbiamo parlato anche della possibilità di fare la denuncia, di un ricorso contro l'espulsione, però poi non siamo riusciti a far nulla perché è successo quello che sappiamo.
Chiarissimo. E adesso il fratello si è presentato parte civile al processo di Imperia, e immagino lo farà se si aprirà un procedimento anche qua a Torino.
Sì, a Imperia. Lui è venuto personalmente dalla Guinea, e siamo riusciti in maniera piuttosto faticosa a ottenere un visto d'ingresso, che comunque è stato rilasciato. Peraltro anche qui non è facile, perché l'autorità diplomatica e consolare italiana in Guinea non rilascia i visti, bisogna andare fino a Dakar in Senegal. Comunque siamo riusciti ad averlo, lui ha partecipato all'udienza, ci siamo costituiti anche nell'interesse dei genitori, e ovviamente la prospettiva è di fare lo stesso anche se quando si aprirà un processo a Torino, perché il processo di Torino riguarderà sia il trattamento che ha ricevuto durante il periodo di detenzione al CPR di Torino, che credo possa qualificarsi come sequestro di persona, perché era detenuto in un luogo che non dovrebbe esistere, quindi con delle restrizioni ulteriori rispetto a quelle che consente la legge, che era questo famoso ospedaletto, sia la sua morte. Adesso si parlava, non so se si parlerà ancora, dell'ipotesi di istigazione al suicidio. Peraltro non sappiamo ancora come abbia potuto avere a disposizione qualcosa per impiccarsi in un luogo di detenzione, cioè, questo non dovrebbe succedere. E devo dire che Tierno, il fratello, ha dimostrato una dignità e una consapevolezza molto molto significative. Lui fin da subito ha detto: io sono qua per mio fratello, sono qua per Mussa, ma sono qua perché queste cose non devono succedere a nessuno. Sono qua per chiedere giustizia per Mussa e per tutti quelli che hanno vissuto o vivono un'esperienza come la sua, e perché la giustizia vorrebbe che questo non possa più succedere. Devo dire che mi ha molto colpito la sua presenza e la sua statura.
Questo è importante, anche perché quando sono presenti parenti che sostengono le lotte, sostengono i procedimenti, questo rende anche più difficile insabbiare tutto quanto. L'abbiamo visto in questi anni in varie vicende, che il ruolo di alcuni parenti di persone vittime di violenza estrema o addirittura uccise hanno rappresentato la differenza, nonostante non fosse assolutamente facile cercare di contrastare le verità che arrivavano da parte delle forze dell'ordine. Quindi indubbiamente mi sembra un aspetto rilevante in questa storia. Ecco, l'ospedaletto. Siccome tutti, questo nome è un nome ingannevole, ne abbiamo parlato altre volte, ma credo valga la pena ricordare che non si tratta di un piccolo ospedale.
Ma dunque, l'ospedaletto era, perché dovrebbe essere, per quanto mi risulta, ancora in ristrutturazione, era una struttura appunto venduta, presentata come struttura di osservazione sanitaria. Devo dire che è molto bizzarra, era molto bizzarra come struttura di osservazione sanitaria, perché era intanto il luogo più lontano all'interno del CPR, il luogo di detenzione all'interno del CPR più lontano dal locale infermeria, e già questo, insomma, farebbe sorgere alcuni interrogativi, perché, cioè, se io faccio l'osservazione sanitaria, magari se la faccio vicino a dove ci sono i sanitari potrebbe funzionare meglio. Era un luogo in cui non c'era la possibilità di riprese all'interno, e addirittura, come ha dimostrato, perché su quello abbiamo già la documentazione, gli atti di indagine, come ha dimostrato la morte di Faisal, non è neanche ripreso da telecamere di sorveglianza esterna, perché c'è una telecamera che riprende le altre aree, che eventualmente può essere girata per riprendere anche l'ospedaletto, ma in modo del tutto casuale, diciamo. Non c'è un'osservazione sistematica né dall'esterno, una ripresa sistematica né dell'esterno né dell'interno dell'ospedaletto. Non c'era modo dall'interno delle stanze di isolamento per chiamare un soccorso. Se io fossi stato male all'interno dell'ospedaletto, probabilmente Faisal è stato male all'interno dell'ospedaletto, non avrebbe potuto chiamare nessuno se non un militare che era posizionato in una garitta vicino, nei pressi dell'ospedaletto. Quindi evidentemente non è una struttura di osservazione sanitaria. Che cos'è allora? Che cos'è? Ce l'aveva detto ce l'avevano detto alcuni funzionari del CPR in un processo che era stato fatto nel corso del 2019, se non erro, per un episodio di danneggiamento all'interno del CPR. Un ragazzo viene detenuto nel CPR e viene messo in isolamento. Ad un certo punto, era l'epoca in cui ancora si potevano usare i telefoni cellulari, lui chiama il 118, perché dice che sta male, sente anche delle persone all'esterno, allora, così, in maniera del tutto deregolamentata, qualcuno all'interno decide di prendergli il telefono cellulare, di sequestrargli il cellulare. Lui riesce a tornarne in possesso e allora glielo prendono nuovamente. Lui a quel punto voleva sentire i familiari, non gli fanno sentire i familiari e sfascia il televisore che c'è dentro la cella dove era in isolamento, dentro l'ospedaletto. Quindi si apre un procedimento penale, ovviamente, a lui per danneggiamento, mentre il giudice dice che va tutto bene, sia che fosse stato messo in isolamento, un isolamento non previsto, sia che gli fosse stato sequestrato, o meglio, fisicamente preso, perché non c'è un verbale di sequestro, non c'è un decreto di sequestro, non c'è un provvedimento, ma semplicemente qualcuno dice: vabbè, ti prendo il telefono e non te lo ridò, perché funziona così. Quindi si apre il procedimento penale. Nel corso del procedimento penale sentiamo i funzionari del CPR che candidamente dicono, durante l'esame in tribunale, sì, no, l'ospedaletto è un luogo che viene utilizzato per isolamento sanitario, se non è opportuno che questa persona stia a contatto con le altre persone, tutela sua o degli altri ospiti, come vengono chiamati i detenuti, oppure per motivi di ordine pubblico, perché è, insomma, una persona che dà fastidio e quindi va in qualche modo contenuta. Quindi diventa evidente che l'ospedaletto è una struttura di isolamento, punitiva, o una struttura di isolamento dove in qualche modo all'interno di questa discarica sociale che è il CPR ulteriormente isolare le persone che sono ritenute particolarmente sgradite, problematiche o difficoltose.
Chiarissimo, insomma, una prigione nella prigione, un luogo di punizione sostanzialmente.
Sì, con l'aggravante ulteriore che mentre io posso essere messo in carcere, in alta sorveglianza, in 41 bis in isolamento, ma solo perché questo è previsto dalla legge, e con una procedura ben normata, poiché funziona o non funzioni, questo è un altro discorso, ma c'è una procedura. C'è la possibilità di fare un reclamo, poiché il reclamo sia effettivo o meno, anche questo è un altro discorso, lo sappiamo ad esempio per Alfredo, ma comunque è regolata. In questo caso invece è semplicemente totalmente deregolata, totalmente lasciata alla libera iniziativa di chi gestisce il centro.
E quindi da una serie di relazioni interne all'interno, come dire, nelle quali a seconda dell'umore, del fastidio, della simpatia o dell'antipatia, possono decidere di hai rotto i coglioni, vai lì.
Sì.
E lo decide quello che è lì, ecco.
Certo.
Mi sembra è veramente impressionante questa dinamica, una dinamica che poi ha portato un ragazzo che era stato pestato a sangue, strappato da dov'era e in condizioni a questo punto di depressione rispetto alla propria condizione, a ritrovarsi da solo lì dentro e alla fine insomma non ce l'ha più fatta. E è abbastanza chiaro che le responsabilità di tutto questo, al di là delle dinamiche giuridiche di cui giustamente tu ci stai parlando, sono responsabilità che non possono che essere ascritte alla struttura stessa del CPR e di chi l'ha istituito. Questo lo dico io, ovviamente.
No, ma è facendo un passo indietro, perché credo che vada fatto un passo indietro, anche se formalmente dal punto di vista giuridico questo passo non ci sarà, anche alla responsabilità di chi di fronte a quell'aggressione ha guardato ai suoi documenti e non alla tutela della vittima, anche nei confronti di chi in ospedale, di fronte a una persona che arrivava in quelle condizioni dopo quel brutale pestaggio, si è limitata al compitino di redigere un certificato medico con 10 giorni di prognosi, non preoccupandosi della salute psichica di quella persona, di approfondire se effettivamente era sensato dare 10 giorni di prognosi e quant'altro.
Ma sai, il solito nero randagio, ce ne sono tanti, si sa che la violenza è connaturata con loro e vai così, no? E quindi ti rattoppa un attimo e ciao. Questa è la dinamica che colpisce. D'altra parte basta dare un'occhiata ai pronto soccorso di qualsiasi ospedale di Torino, con i guardioni che danno un'occhiata e ogni tanto allontanano qualcuno che forse è anche senza tetto, che forse è anche, come dire, ha un disagio sociale evidente, ma non necessariamente non sta male, ma magari non passa nemmeno dal pronto soccorso. Quante volte? Va bene, quali saranno le prossime tappe di questa vicenda?
Dunque, abbiamo un'udienza, la prossima udienza Imperia, che sarà, se non sbaglio, il 9 dicembre. Hanno già richiesto il giudizio abbreviato, quindi non sarà un'udienza pubblica, non saranno sentiti testimoni, questa ovviamente è una libera scelta comprensibile da parte degli imputati. Devo dire, meno condivisibile è che alla fine la procura di Imperia ha ritenuto di contestare le lesioni aggravate dal numero di persone dall'uso dell'arma, ma non ha ritenuto di contestare l'aggravante dell'odio etnico. È vero che non ci sono non c'erano, insomma, negli atti quantomeno, forse avessimo fatto il processo ci sarebbero venuti fuori, comunque negli atti finora che sono a disposizione del giudice non ci sono frasi espressamente razziste, non viene riportato. Qualcuno dice urlavano in italiano, ma nessuno gli ha chiesto cosa urlavano. Non sono riportate frasi sporco negro piuttosto che. Devo dire che però, anche parlandone con degli etnopsichiatri, insomma persone esperte della materia, diciamo, le modalità dell'aggressione, la virulenza dell'aggressione sono chiaramente significative di un senso di superiorità. Anche la spedizione punitiva, perché di questo si è trattato, di una spedizione con 3 persone che decidono di aggredire Mussa, che sia per vendetta, che sia perché gli dava fastidio la sua presenza, comunque decidono di aggredirlo, in qualche modo è significativa di una evidente senso di superiorità degli aggressori nei confronti della vittima, che può essere brutalmente testata in quel modo proprio e solamente perché è un essere inferiore. Purtroppo questo non c'è stato, e questo peraltro ha impedito, c'era stato il tentativo di costituzione di parte civile di 3 associazioni dell'imperiese, il giudice, per carità correttamente da un punto di vista strettamente giuridico, le ha escluse perché non c'era, non essendo contestata l'aggravante dell'odio etnico, non erano portatori di interesse a costituirsi parte civile. Detto questo, ovviamente questo lascia la mare in bocca. Altro passaggio sarà, ma non sappiamo in questo caso i tempi, la chiusura delle indagini sul CPR di Torino, e quindi poi eventualmente un'udienza preliminare piuttosto che insomma un processo che ci sarà a Torino.
Ti ringrazio molto, continueremo ovviamente a seguire questa vicenda terribile. Sono arrivati un paio di messaggi di persone che ringraziano per la testimonianza, quindi grazie, speriamo di aver potuto fare un buon lavoro. Grazie. Buona mille, ciao.
Consiglio, invito tutti, solo una cosa, Tierno sarà in zona ancora per un po' perché ha un visto fino al 10. Magari date un'occhiata su internet, ok, perché è una persona che vale la pena di conoscere, quindi se in una delle tante occasioni che speriamo di poter avere con lui, se siate presenti, sarà gradito.